Amici sportivi della Radio Vaticana, del canale 105 Live, buon anno, un anno di sport, un saluto anche, un augurio al nostro collega della redazione sportiva di Avvenire, Massimiliano Castellani, in collegamento da Milano. Buona giornata anche a te, Massimiliano.
Buona giornata, buon anno a tutti.
Abbiamo altri collegamenti, tra qualche istante ci collegheremo anche con Giampiero Spirito, che è il responsabile della redazione sportiva di Sat 2000, la TV satellitare e in digitale terrestre dei cattolici italiani, ma andiamo con ordine. Massimiliano Castellani, primo punto, noi abbiamo più volte parlato di questo tema, gli stipendi dei calciatori italiani. Ebbene, la Serie B non ha soldi, non parliamo delle società minori della vecchia Serie C, della Serie D, ma nonostante questo alcuni calciatori chiedono alle rispettive società aumenti sostanziali di stipendio. Che cosa possiamo dire senza essere del tutto moralisti, perché è giusto che ci siano poi anche degli stimoli anche economici, ma nell'attuale situazione di crisi generale, in cui lo sport ha un ruolo anche importante per quanto riguarda anche equilibri sociali, che cosa possiamo dire di saggio, Castellani?
Ma diciamo che finché il calcio verrà sempre ridotto sempre di più a business, come dimostra l'affitto a tempo determinato di 60 giorni di Beckham, c'è pochissimo da dire, in quanto le società ormai guardano soltanto agli utili che derivano dal merchandising e da tutta una serie di accordi pubblicitari e televisivi. Per cui la grande contraddizione è il fatto che siamo in tempi di recessione veramente forte, e poi si viene a scoprire che invece il monte stipendi delle prime quattro società italiane è rimasto inalterato, se non addirittura aumentato, con delle cifre impressionanti come le due milanesi che spendono insieme 240 milioni di euro all'anno per pagare gli stipendi ai propri giocatori. E qui, non so, ti ripeto, la moralità va assolutamente in fuorigioco.
Quindi oltre 450 milioni di euro soltanto per gli stipendi di Internazionale e Milan.
Inter Milan sono 120 milioni a testa, quindi 240 milioni. Se sommiamo quelli della Juventus di 115 e della Roma, che è la quarta forza in questo caso nel campionato appunto dei milionari, di 65 milioni, arriviamo su una cifra pari a 400 milioni di euro, 800 miliardi delle vecchie lire, che è sicuramente un circo anche economico paragonabile e superiore a quello della Formula 1, che da sempre viene tacciata come lo sport per i ricchi.
E questo è una, ti ringrazio della precisazione, questo come scenario. Sta di fatto che però allo stadio i tifosi sono sempre meno, anche questo è un altro dato da registrare.
Ma la Federcalcio si vanta di un aumento, un leggero aumento, sensibile aumento rispetto alla passata stagione, che comunque è stata quella disastrosa, con il picco minimo di presenza allo stadio. Però gli spalti lo vediamo tutte le domeniche, non facciamoci ingannare da questi dati effimeri, diciamo positivi rispetto a un passato che è assolutamente negativo, con la chiusura delle curve, come ricorderete, con tutta una serie di complicazioni che si ebbero dopo la morte dell'ispettore Rasciti a Catania, inasprimenti anche da parte di quelle che sono le regole comportamentali all'interno degli stadi. Quindi stadi sempre più vuoti, e con la televisione che domina assoluta, chiaramente la televisione via cavo e le PTV che stanno dominando il palinsesto.
E qui ci arriviamo tra un attimo, ma ascoltiamo cosa pensa della situazione del calcio italiano all'inizio del 2009 Giancarlo Abete, che è il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, al microfono proprio di Davide Dionisi. Poi commenteremo questa intervista. La linea a Davide Dionisi con Giancarlo Abete.
Ma è un calcio che mi sembra in dignitosa salute, sapendo perfettamente che ci sono ancora tante criticità, ma è stato un anno di normalità all'interno del mondo del calcio. Chiudiamo l'anno con 7 squadre ancora nelle competizioni europee, 3 in Champions e 4 in UEFA, con una situazione sufficientemente favorevole sul versante delle qualificazioni ai mondiali. Abbiamo una diminuzione degli episodi di violenza, come manifestano lo stesso ministro dell'interno e il capo della polizia, anche se rimane questa una criticità assoluta del mondo dello sport, del mondo del calcio, una crescita anche abbastanza interessante di spettatori allo stadio. Quindi pur in un momento molto difficile del paese, ma non solo del nostro paese, c'è stata una tenuta buona sul versante del mondo del calcio, fermo restando, come ricordavo, che ci sono delle criticità strutturali che vanno affrontate un po' alla volta, e ovviamente le due criticità maggiori sono i fenomeni di violenza che non avvengono più negli stadi ma fuori degli stadi, e la funzionalità degli stadi che non è all'altezza degli standard europei.
Presidente, io la chiamerei ad un commento sulle parole di Donadoni, che in una recente intervista ha parlato di un calcio italiano illogico e dedito al vizio della maleducazione, troppe isterie, troppe contraddizioni, troppa superficialità.
Ma che il calcio sia una realtà alcune volte troppo passionale, nel senso che una cosa è la passione, che è fondamentale perché in qualche modo sta a significare trasporto, motivazione, determinazione, altre volte naturalmente questa passione impedisce di ragionare con serenità. Questo è un connotato del mondo del calcio, e peraltro purtroppo ci sono tanti settori molto più delicati della vita del paese che hanno delle situazioni ancora più collegate alla passione che non al ragionamento. Il calcio in qualche modo ha una componente passionale che tante volte può far storcere la bocca a chi ha una logica di affrontare i problemi con razionalità. È chiaro che c'è una necessità di crescita della cultura complessiva nell'approccio al mondo del calcio. Noi per esempio siamo dei professionisti sul versante del fatto di individuare la centralità dell'arbitro e degli assistenti nella lettura di una partita, mentre altri paesi danno all'arbitro e agli assistenti il giusto peso. Abbiamo una dimensione di tifo alcune volte che non è collegato a una valutazione serena degli eventi, però al di là di questo, nel complesso mi sembra che si è verificato anche nell'ultima assemblea della Lega Nazionale Professionisti ci sia un'accettazione diversa e maggiore rispetto al passato delle decisioni, ci sia una maggiore serenità e la consapevolezza che se ci sono errori che vengono fatti in buona fede, però la necessità di crescere sul versante dei comportamenti è una necessità fondamentale, peraltro per uno sport che interessa milioni di tesserati.
Massimiliano Castellani, da Avvenire.
Lei parlava di ancora disfunzioni, di momenti di criticità. Volevo sapere un po' com'è la situazione, perché è sempre un po' faraginosa e confusa quando si affronta il discorso di questi crack di bilanci di almeno 7-8 società di Serie B. Partiamo dalla Serie B, perché poi dopo a scendere mi pare che la criticità sia ancora maggiore nei campionati della Pro.
Ma ci sono vari livelli collegati alla ricerca e all'obiettivo di trovare degli equilibri economici. Per la Serie A, la significatività dei diritti televisivi è una situazione comunque che al di là dell'attivazione del decreto Melandri determina comunque una solidarietà nell'ambito della divisione dei proventi, favorisce un maggiore equilibrio all'interno dei bilanci societari, nel senso che abbiamo senza dubbio delle società che investono molto e che vogliono rimanere competitive a livello internazionale, che ripianano delle perdite ogni anno, ma abbiamo anche in Serie A delle società che guadagnano e che quindi chiudono inutile il loro bilancio, e sono più d'una. Per quello che riguarda la Serie B, come lei ricordava, è stata interessata a un doppio problema. Un primo problema è stato quello collegato al fatto di non aver avuto la copertura televisiva nella passata stagione, e quindi questo ha determinato perdita di risorse e perdita di appeal sul versante delle sponsorizzazioni. E poi la B ha sempre avuto una significativa solidarietà da parte della Serie A, che rimane, ma si è contratta rispetto agli anni precedenti. Quindi la B deve recuperare degli equilibri. Recuperare questi equilibri può essere possibile lavorando sul versante dei costi, perché mentre le grandi società di Serie A hanno una competitività internazionale, quindi sono, tra virgolette, costrette ad essere competitive per poter essere vincenti nel confronto con le squadre inglesi in Champions, la B ha una dimensione nazionale e quindi contrarre alcuni costi significa anche riuscire a ritrovare quegli equilibri che per determinate società che hanno fatto contratti pluriennali sono in questo momento persi, perché hanno assunto degli impegni che hanno difficoltà ad onorare nei prossimi anni. Quindi bisogna lavorare in profondità. Per la Lega Pro, quindi per la prima e seconda divisione, che conosco abbastanza bene anche perché sono stato 6 anni presidente della Lega quando era la Lega di Serie C, il problema, questo sì, è strutturale. Sono delle categorie che stanno finalizzando i contributi alla valorizzazione dei giovani, ma che richiedono sempre un intervento dell'imprenditore di supporto, perché naturalmente i ricavi che hanno le società di prima e seconda divisione non sono mai sufficienti a compensare i costi.
Una domanda da studio qui da Antonio Menenti.
Buongiorno Presidente.
Buongiorno Menenti.
L'operato di Collina quest'anno e dei suoi collaboratori, secondo lei qual è il bilancio?
Io do un giudizio positivo. Collina è al secondo anno da designatore, tutti quanti gli riconoscono un passato ovviamente da arbitro ad alti livelli, è stato per 6 anni il miglior arbitro del mondo e peraltro anche un tipo di comportamento lineare. Naturalmente oggi sta facendo un'attività diversa, che è quella di favorire un ricambio all'interno del mondo arbitrale, che è stato falcidiato da Calciopoli, nel senso che molti arbitri hanno comunque cessato la loro attività, in parte perché sono stati colpiti dalle sanzioni di Calciopoli, in parte perché avevano esaurito un loro ciclo in termini proprio di attività professionale. Adesso sta lavorando Collina molto sui giovani, naturalmente questi giovani debbono crescere. Abbiamo avuto un inizio del campionato molto buono, poi abbiamo avuto una seconda fase del girone di andata con alcuni errori, ricordiamo gli ultimi, quelli che i due fuorigioco non segnalati all'Inter e alla Juventus in occasione dell'ultima giornata di campionato, e naturalmente quando ci sono degli errori è naturale che ci siano delle critiche, peraltro in questo momento più verso gli assistenti che non verso gli stessi arbitri. Io penso che il lavoro in complesso sia buono, ovviamente bisogna migliorare, sapendo perfettamente che Platini sta portando avanti questa sperimentazione dei due giudici di area, perché leggere determinate situazioni in tempo reale non è facile.
Dunque, tanti buoni propositi, ma in realtà che cosa ci riserva di nuovo l'anno che verrà per quel che riguarda il calcio?
Ci riserva anzitutto 3 sfide emozionanti per tutti quanti noi che siamo amanti del gioco del calcio, perché questa sfida Italia-Inghilterra che l'urna di Union ci ha consegnato in Champions è senza dubbio stimolante, perché determina un confronto sportivo e anche un confronto tra due modi di fare calcio e tra due paesi che comunque sono ai massimi livelli. L'Inghilterra ha un ottimo livello a livello di club, noi pure abbiamo un ottimo livello a livello di club, abbiamo peraltro 4 titoli del mondo nel nostro palmarès, che è una cosa che ovviamente l'Inghilterra non ha e che dobbiamo ricordare. Ci riserva impegni importanti della nazionale, l'amichevole col Brasile, sono in campo 9 Coppe del Mondo su 18 vinte da Italia e Brasile il 10 di febbraio a Londra, la Confederation Cup, la fase di qualificazione per il primo mondiale in continente africano, che comunque è un fatto importante proprio da un punto di vista culturale, sociale e di dimensione del calcio. E speriamo che ci riservi più serenità negli stadi, quindi il definitivo venir meno di episodi di violenza, una funzionalità funzionalità degli stati diversa e una crescita della capacità di ognuno di noi di capire che questo è un grande gioco che richiede dei valori di riferimento a monte, per cui se ci sono i valori si può parlare di sport e si può parlare di gioco, se non ci sono comportamenti a monte si parla semplicemente di una partita ma non si parla più di sport e di gioco, quindi bisogna crescere sul versante dei comportamenti perché la gioia, la speranza e danno il calcio è un grande patrimonio anche del nostro paese e vanno salvaguardati attraverso comportamenti lineari.
E noi ringraziamo Giancarlo Abete per questa lunga intervista data, concessa alla Radio Vaticana dal Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, e vogliamo commentare proprio con un amico di Non Solo Sport della Radio Vaticana, Giampiero Spirito, l'intervista di Giancarlo Abete, una lunga intervista. Giampiero Spirito, buon anno anche a te. Ricordo che Giampiero è responsabile della redazione sportiva di SAT 2000. In collegamento ancora da Milano, ricordo anche Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. E allora, Giampiero Spirito, un libro dei sogni questo raccontato da Abete o c'è qualche speranza in più?
Ma io intanto saluto anche Castellani da Milano, ovviamente, e saluto non in diretta il presidente della Federcalcio Abete, che io credo stia facendo un lavoro difficile, perché le idee sono buone ma poi si scontra con le reciproche esigenze delle parti. Per esempio lui, questa lunga intervista, io faccio i complimenti, insomma è molto interessante per chi ovviamente come voi, come tanti ascoltatori e tanti colleghi sanno leggere, ha detto molte cose. Lui per esempio vuole fare questa riforma assolutamente della Serie B, l'ha spiegato, perché la B ha bisogno di contrarre i costi perché non può recuperarli con il fatto della Champions League o anche seppur in tono minore con la Coppa UEFA, invece si trovano le esigenze di vari ovviamente presidenti che non vogliono perdere i posti e ci sono i giocatori, il sindacato calciatori, questa cosa un po' anomala che accade nel calcio, che ci sia un sindacato di tanti giocatori che guadagnano milioni e milioni. È vero pure che il sindacato poi copre anche giocatori che magari non vengono pagati e questo riguarda parte la Serie B e parte la Serie C, però questa riforma non va avanti perché si oppongono le varie parti, cioè il sindacato e anche un po' i presidenti, invece è imprescindibile, ma lo stesso Serie C, cioè un'area professionistica troppo grande che crea delle sperequazioni e crea dei buchi, grossi buchi. Poi c'è il comportamento dei presidenti che è molto importante, comportamento dei valori, siamo d'accordo tutti, ma noi assistiamo a tante interviste di presidenti che qualche anno fa andavano con la valigetta, stanno in Serie A e stanno andando anche bene, andavano con la valigetta a comprare le partite e questo, insomma, in questo sono stati anche condannati. E poi c'è un grosso disagio che è comparso nell'ultima partita dell'anno, questa della classe arbitrale. Cioè io credo che dopo Calciopoli la credibilità abbia avuto una mazzata terribile con il fatto di Siena, perché un gol così, insomma, non si capisce come uno dei migliori guardialine non abbia potuto vedere quel fuorigioco all'Inter, che sembra una cosa, diciamo, ne sono accadute tante, però crea, almeno a me personalmente, un ragionamento, una riflessione molto forte su come si siano disposti i guardialini e gli arbitri dopo Calciopoli. Allora Collina sta facendo sicuramente un grande lavoro, un difficile lavoro, non vorrei che anche in questo settore ci siano, che ne so, sindacati fantasma o qualche cosa che impedisce di riprendere. Sono d'accordo quando dice della serie delle sfide emozionanti, chiaramente c'è un'Italia-Inghilterra per quanto riguarda la Champions League, c'è l'amichevole del Brasile, c'è la Confederation Cup. Mi sarebbe piaciuto chiedergli magari perché una nazionale campione del mondo debba stare ai piedi di un giocatore brasiliano, Amauri, che vuole andare alla nazionale brasiliana, oppure ai piedi di un giocatore che in questo momento non si regge in piedi, e cioè Totti. Insomma, credo che ci sia una dignità e dei valori anche nel comportamento della nazionale italiana. Poi anche negli stadi bisogna fare un lavoro migliore, lui l'ha detto, perché gli stadi italiani praticamente non è possibile più andarci. Noi abbiamo visto in questo periodo in cui i calciatori italiani sono stati alle Maldive o a Malindi o in Kenya, che giocavano le squadre inglesi, e abbiamo visto cosa accade nelle squadre inglesi e negli stadi inglesi ci sono i tifosi, i bambini delle diverse squadre che vanno insieme e si divertono e passano il giorno di Santo Stefano, altri giorni così. Da noi sembra un'utopia, credo che però Abete stia faticando molto, voglia tutte queste cose, ma si scontra con le resistenze dell'intero sistema.
Castellani, Avvenire.
Beh, Giampiero ha fatto un ritratto perfetto, mi trovo d'accordo su tutto. E do io una risposta che poi non è una risposta effettiva, ma è quello che penso, comunque, che abbiamo scritto anche in questi ultimi tempi, anche su Avvenire. Il fatto che queste nostre squadre si blocchino per 10-15 giorni, per 2 settimane, il campionato vada in vacanza con i giocatori che si ritrovano nelle località migliori del pianeta, no? Come le ha citate quasi tutte, però c'è anche un'altra risposta sotterranea, che è quello che le squadre fanno questi ritiri programmati, che sono chiamati dei richiami, poi sono dei richiami di tipo fisico-atletico, ma che in realtà si tratta sempre di tournée sponsorizzate. Vedi ad esempio vedi appunto il mio a Dubai, che viene pagato dagli sheikh, questa tournée con tanto di Beckham che va esposto in primo piano come nuovo prodotto, nuovo acquisto per l'Epifania, e poi c'è tutta una serie di altre società che vanno comunque all'estero per portare avanti sempre quel discorso di brand e di marketing che viene prima di tutto, come abbiamo parlato all'inizio della trasmissione.
Un tema che vi voglio rilanciare, abbiamo ancora qualche minuto, il nostro Abete ha parlato nella intervista anche di una dimensione del tifo italiano non serena, voi lo avete accennato in qualche aspetto, io credo che sia un punto centrale per il 2009, cioè la crescita culturale collettiva del calcio che non è soltanto, che non riguarda e non deve riguardare soltanto il tifoso ma anche le società e gli stessi giocatori che scendono in campo, oltre agli arbitri. Spirito, che ne pensi? Forse può essere questo un po' un punto centrale del calcio del 2009?
E io prima rispondo con una provocazione a quello che giustamente ha detto Castellani, ma le squadre approfittano tipo Milan della sosta, o noi ci fermiamo come sosta per permettere alle squadre tipo Milan di andare a guadagnare? Quel punto interrogativo. Io non ho più speranze col tifo, lo dico chiaramente, perché io credo che i calciatori e i presidenti invece facciano molto, anche i calciatori in campo, l'atteggiamento è più sereno di tanto tempo fa, viene sanzionato il giusto, non ci sono grossi soprusi. Io non ho speranze nel tifo perché evidentemente il tifo, soprattutto quello delle curve, non vuole far niente per rasserenare lo stadio. Noi solamente lo scorso mese una trasmissione sportiva è stata invasa da degli ultra che volevano praticamente i biglietti gratis dal presidente, e in questo caso è Gagliani che va sotto scorta come va all'udito perché ha rotto con la tifoseria. Credo che se non si interviene in altri ambiti molto pesantemente, cioè sanzionando chi fa delle cose che non farebbe in mezzo alla strada o in una casa o in un palazzetto dello sport, noi non arriveremo a vedere come quello che accade negli stadi inglesi.
Castellani, quindi c'è troppa tolleranza verso il tifo violento?
Ma penso che ci sia ancora delle grosse sacche di connivenza da parte di quei 200-300 che personaggi ambigui che gestiscono la curva e che hanno sempre avuto dei benefici. Attualmente io credo che molte società hanno risolto in parte il problema dei più facinorosi inserendoli all'interno della società con dei posti di lavoro che possono andare dal ruolo di custode o di semplice PR appunto con gran parte della curva per tenerla buona nei momenti caldi e critici della stagione. Però penso che, ti ripeto, c'è una connivenza sotterranea che spesso emerge e viene fuori poi con delle denunce che vengono sempre però insabbiate ad arte da chi sono, da quelli che sono i padroni del calcio nazionale.
Siamo in chiusura, un telegramma finale sia da Spirito sia da Castellani. A Roma ad esempio, ma anche a Firenze, anche a Milano, si vogliono nuovi stadi, luoghi di incontro, di palestre, di supermercati e anche di partite di calcio. Sono utili questi luoghi concepiti così per risolvere il problema del tifo, Spirito?
Secondo me sì. Ma ripeto quello che ho detto prima, basta che poi chi commette cose che verrebbero sanzionate nella società civile e in qualche modo deve essere sanzionato ugualmente anche dentro uno stato.
Ti sono ancora più preciso, ma Roma ha bisogno veramente di due nuovi stati, addirittura due nuovi stati, e dell'Olimpico e del Flaminio che ci facciamo?
Questo è vero, però per rispettare chi paga 60 euro e non vede niente, forse sì, perché all'Olimpico il calcio non si vede.
Grazie a Giampiero Spirito, responsabile dello sport per SAT 2000, la TV satellitare dei cattolici italiani, anche in digitale terrestre. Grazie e buon lavoro, Spirito.
Grazie, auguro a tutti.
Grazie. Ciao, Castellani, allora, questi stadi nuovi ce n'è veramente bisogno?
se facciamo degli stadi a dimensione teatro come quelli inglesi, dove anche una squadra di terza categoria ha uno stadio da 20.000 posti in cui si vede perfettamente e non ci sono barriere tra una tifoseria e l'altra, allora sì, se trasformiamo questi nuovi impianti fantascientifici di architettura futurista in altri outlet dove la gente va lì semplicemente per comprare, quindi dedicarsi a quella che è l'arte del consumo, allora non ha nessun valore, mentre invece vanno fatti degli stadi dove all'interno ci siano degli spazi culturali, dove si acquisisca una volta per tutte la cultura dello sport.
Qualcuno poi ci dovrebbe spiegare cosa fare dei vecchi stadi, comunque anche questo poi vedremo meglio nel corso dell'anno.
Questo purtroppo, Luca, rientra nella solita filosofia di Sprecopoli che parte dagli anni 90 con Italia 90, di cui ci ricordiamo tutte le strutture, le grandi spese e soprattutto i grandi disastri che sono stati
a
fatti.
Mio giudizio sono soldi ad oggi e in questo quadro sociale non del tutto spesi bene, ma ci torneremo. Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Buon anno anche a te, da Luca Collodi è tutto, l'appuntamento con lo sport sulla Radio Vaticana è per la settimana prossima, lunedì. Grazie e buon anno.